Noi partiamo tutti da questa idea che storicamente il successo delle mafie non si spiega dal punto di vista né della forza militare né dal punto di vista del consenso popolare. Se guardiamo storicamente alle mafie, non possiamo dire che il loro successo, perché è una criminalità di successo, perché dura da più di 150 anni, non possiamo dire che il loro successo è dovuto alla forza militare. Oggi nel mondo ci sono alcune mafie che occupano militarmente il territorio con aeroporti, con carri armati, con una forza militare straordinaria. Le mafie non hanno avuto successo perché hanno una straordinaria forza in sé, perché sono militarmente più forti dell'organizzazione militare dello Stato. Lo Stato italiano ha un delle forze di polizia ben attrezzate, ha un esercito ben attrezzato, non c'è competizione tra la forza militare dello Stato e la forza militare delle mafie. Quindi il loro successo non è dovuto alla forza militare. Il loro successo è dovuto al consenso popolare, certo, c'è stata una forma di consenso che è cambiata nel corso del tempo. Oggi possiamo dire che il consenso delle mafie è attorno alle attività economiche che dipendono direttamente dalle mafie. È cambiata la storia del Mezzogiorno e la cultura del Mezzogiorno è cambiata. 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, nel mio paese dove sono nato, o nella Catania del professor Lupo, sarebbe stato impossibile avere tante persone ad una iniziativa contro le mafie. Quindi la cultura popolare è in gran parte cambiata. Se dovessimo dire che le mafie hanno vinto nella storia per il consenso popolare, diremmo solo una parte della verità. Allora perché le mafie hanno avuto successo? Se non hanno una forza militare così esplicita e più forte dello Stato, se non hanno un consenso che non va al di là di determinati strati sociali, le mafie hanno vinto perché hanno stabilito relazioni con coloro che dovevano contrastarli. Ecco, questa è la forse la più semplice e più banale delle spiegazioni. Cioè la forza delle mafie non sta solo nell'attività militare, non sta solo nel consenso popolare, la forza delle mafie sta nelle relazioni che riescono a stabilire reciprocamente le mafie con coloro, con una parte di coloro che dovrebbero contrastarli. Si dice che le mafie sono una novità dirompente nel corso della storia. Le mafie sono più forti dei briganti, sono più forti dei banditi, sono più forti dei pirati. Dal punto di vista militare, le mafie erano meno attrezzate e sono meno attrezzate militarmente dei briganti. I briganti in genere avevano un loro piccolo esercito. Militarmente erano sempre attrezzati, i pirati, pensate, avevano delle navi con i cannoni. Insomma, se dovessimo dire che i briganti e i pirati hanno perso nel corso della storia perché militarmente non attrezzati, diremmo una sciocchezza. I pirati e i briganti hanno perso storicamente perché si sono posti in contrapposizione frontale con coloro che guidavano la società dell'epoca. C'è un solo pirata nel corso della storia che ha avuto un grande successo, è Sir Francis Drake, che da pirata viene trasformato dalla corona inglese in corsaro e contribuisce, mentre prima depredava i galeoni spagnoli per se stesso, quando lo fa a nome della regina Elisabetta, si trasforma nella sua posizione di criminale in colui che aiuta lo Stato a rinforzare i propri forzieri. Ecco allora, i pirati e i briganti, come tutte le violenze di origine popolare, perdono nel corso della storia fino a quando si contrappongono alle classi dirigenti o a chi rappresenta lo Stato. La mafia storicamente ha avuto successo perché non si è contrapposta frontalmente alle forze dello Stato e alle classi dirigenti, o una parte dello Stato e una parte delle classi dirigenti. Ecco la spiegazione. Le mafie hanno avuto successo grazie alle loro relazioni. Sono le relazioni la forza fondamentale delle mafie. Il secondo motivo storico del successo delle mafie è che i briganti e i pirati, se depredavano i galeoni o depredavano le persone che incontravano sulla strada, non avevano possibilità di reinvestire quello che prendevano. Perché c'è tanta leggenda sui tesori dei briganti o sui tesori dei pirati? Perché essi i soldi li dovevano nascondere. Non potevano tornare nel loro paese e comprare un appartamento, mettere un bar, un'osteria. Essi consumavano quello che depredavano. Le mafie sono le prime forme criminali predatorie, cioè che prendono i soldi dagli altri e le reinvestono. Quindi la forza delle mafie sta nel fatto che superano storicamente la criminalità di tipo predatorio. Le mafie non sono solo predatori mafiosi, ma sono coloro che ciò che prendono dagli altri lo reinvestono in determinate attività. Ecco la seconda forza delle mafie nel corso della storia. Anzi, se volessimo semplificare in, naturalmente è una statistica e di cause, ce ne possono essere tante altre, ma la sintesi obbliga spesso a saltarne alcune. Se dovessi dirvi quali sono le cause del successo delle mafie, dunque quali sono gli elementi che definiscono una criminalità di tipo mafioso, vi direi che sono cinque. La prima caratteristica è di ordine sociale, quella che ha ricordato il professor Lupo. Cioè le mafie hanno successo perché c'è attorno a loro un mondo sociale che ne riconosce il linguaggio e, pur non condividendolo totalmente, ne capisce le ragioni. Quindi la prima causa del successo delle mafie è di ordine sociale. Ma la seconda causa è di ordine politico-istituzionale. Le mafie hanno successo se la loro violenza è apprezzata da coloro che dovrebbero combatterla. Per quali ragioni? Per ragioni di tenuta dell'ordine pubblico, poi se vorrete lo tratteremo più nei dettagli. Quindi la seconda motivazione di un regime di tipo mafioso è quello politico-istituzionale. Non esiste criminalità mafiosa se non è legittimata da coloro che dovrebbero combatterla. La terza caratteristica è di ordine economico. Le mafie stanno contemporaneamente sui mercati legali e illegali. Cioè se un criminale rapina e dopo mette un bar e lascia totalmente l'attività precedente, la sua accumulazione è illegale, ma lui non è più un mafioso. Il mafioso è colui che non lascia mai il mercato legale e mai il mercato illegale ed è contemporaneamente presente su tutti e due i mercati. Quindi è un'attività economica particolare, non solo legale, trae la sua origine dall'accumulazione illegale, ma non lascia mai il mercato illegale. La quarta caratteristica dei fenomeni mafiosi è ideologica. I mafiosi non si sentono dei delinquenti e vogliono che quelli attorno a loro non li considerano delinquenti. Loro applicano questa ideologia che il crimine è una necessità, che il crimine è un bisogno e che loro non fanno altro che dare alla società quello che si aspetta. L'ideologia mafiosa fa in modo di nobilitare la violenza, di sublimare la violenza. Essi si considerano uomini d'onore, uomini di rispetto, perché il mafioso, il giorno in cui viene considerato un delinquente, non è più un mafioso, ha perso il suo potere. E spesso questa ideologia gli viene fornita, oltre che dalle istituzioni, anche dalla Chiesa, perché spesso nel corso della storia la Chiesa ha legittimato i comportamenti mafiosi. Erano i primi nella Chiesa, ricevono i comandamenti. Per fortuna c'è stato un Papa, come avete visto, che finalmente nel 2014 ha scomunicato le mafie. La Chiesa ha scomunicato, diciamo, diversi peccatori nel corso della storia, ma la mafia l'ha scomunicata solo nel 2014, cioè quasi due secoli dopo la loro nascita. L'ideologia mafiosa serve a sublimare la violenza, a dare alla violenza un valore sociale, un valore culturale. L'ultima caratteristica è ordinamentale. Voi avete avuto qui un grande giurista che si chiamava Santi Romano, che ha dimostrato che ci sono degli ordinamenti che funzionano al di là se sono ordinamenti statuali. La mafia ha delle proprie regole, ha delle proprie sanzioni, ha una propria accumulazione e funziona esattamente come funzionano alcuni stati. Ecco, queste sono le cinque caratteristiche dei fenomeni mafiosi che ce ne spiegano il successo. Dunque, se dovessimo dire che le mafie hanno avuto successo perché hanno una forza in sé che nessun'altra criminalità ha avuto, diremmo una bugia storica. Le mafie hanno avuto successo perché, come ricordava il professor Lupo, hanno approfittato di alcune condizioni storiche, tra cui una certa tolleranza politica, sociale, culturale, religiosa e di altro tipo. Ecco, sono le condizioni storiche e l'atteggiamento degli altri che hanno fatto forti le mafie. Ecco, non lo dimentichiamo, perché se noi dovessimo sopravvalutare la forza militare e la forza sociale delle mafie, commetteremo un errore. Non sono invincibili, sono nati in un periodo storico particolare, ed è importante ricordare che sono nate in un periodo storico particolare, perché io immagino, come il professor Lupo, io salto sulla sedia ogni qualvolta si è raccontato che le mafie sono sempre esistite, che vengono dai Vespri siciliani. Ultimamente uno studioso dell'Università di Napoli ha detto che la Camorra esisteva già nel 1300. Immaginate perché? Perché una nave nel porto di Napoli fu assalita da una nave che comprendeva nobili e plebei napoletani. E io ho risposto: se questo è il problema, la mafia esisteva prima in Inghilterra, esistita prima in Spagna, esistita prima in Francia, prima in Olanda, perché queste cose abitualmente le facevano. Quindi, se noi torniamo troppo indietro nel tempo, diremo che tutto è mafia, dunque niente è mafia. La mafia è nata storicamente, e vi sorprenderà che è nata prima la Camorra napoletana, all'inizio dell'Ottocento, quando finisce il feudalesimo. Il feudalesimo finisce nel 1806 nel Regno di Napoli e nel 1812 in Sicilia. Il feudalesimo finisce in ritardo storico rispetto alla fine del feudalesimo in altre realtà. Che cosa succede quando finisce il feudalesimo? Che tre caratteristiche che erano comuni, ricchezza, potere e violenza, che erano nelle mani dei feudatari, diventano democratiche, cioè nel senso che si diffondono nella società. Ma la mafia non è altro forse che storicamente la continuità del potere unito alla violenza. Ecco, questo è storicamente la mafia. Ecco, che la mafia siciliana non fosse quel mostro invincibile, lo dimostrano oggi. Oggi, per esempio, noi abbiamo un calo impressionante, un declino impressionante della violenza. Se andate a vedere le statistiche in Italia, il numero degli omicidi si è radicalmente ridotto nel corso degli ultimi 20 anni. Oggi, se andate a vedere le statistiche, gli omicidi più importanti sono quelli che avvengono all'interno delle case piuttosto che nelle strade, che avvengono all'interno delle famiglie piuttosto che all'interno delle famiglie mafiose. E se andate a vedere i dati dei delitti mafiosi, mentre stiamo alla soglia quasi sotto i 10 di quelli mafiosi, sotto 5 di quelli della Sicilia, abbiamo molti omicidi, una quarantina di Camorra. Cioè, se dovessimo prendere le statistiche dal punto di vista dell'ordine pubblico, la Camorra sembra oggi quella che fa più omicidi. Se andiamo a vedere le statistiche nel mondo, la criminalità italiana che più impressiona a livello internazionale è l'Andrangheta, perché l'Andrangheta gode delle stesse condizioni di cui godette la mafia siciliana, cioè che è stata legittimata storicamente dal rapporto con la mafia siculo-americana. è la globalizzazione dell''ndrangheta dovuta alla forza che l''ndrangheta ha in tanti paesi del mondo grazie anche ad una forte immigrazione dei calabresi. Cioè ancora oggi il modello mafioso vincente è quello che ha una rete internazionale. Ed è incredibile come la regione più povera d'Italia abbia espresso la più forte e più ricca organizzazione criminale al mondo. Quindi sono cambiate le gerarchie mafiose, ma sono cambiate anche perché c'è stata una rottura di quello che vi ho detto all'inizio, c'è stata una rottura della tolleranza dello Stato, cioè le mafie sono state combattute, questa nuova gerarchia è dovuta anche a ciò che è cambiato in Sicilia, che è cambiato radicalmente dal punto di vista della reazione delle forze sociali, delle forze culturali e soprattutto della magistratura. Ricordiamoci sempre che una delle caratteristiche storiche del potere mafioso è l'impunibilità. I mafiosi hanno potuto dire che loro avevano un potere grazie al fatto, sono statistiche che io ho preso dal professor Lupo e credo che il professor Lupo a sua volta abbia preso diciamo da studio universitario della magistratura, ricordatevi che dal 1861 al 1986, all'inizio degli anni 90, nel distretto giudiziario di Palermo solo 10 ergastoli motivati dalla mafia. Dal 1986 in poi siamo a più di 600 ergastoli per mafia. Se volete capire storicamente cosa è cambiato, questo dato è assolutamente rappresentativo. La forza di un mafioso era il fatto che si commetteva un delitto, tutti sapevano che era lui, ma lui non finiva mai in galera, e se finiva in galera, alla fine nel processo veniva assolto, e se nel primo grado era condannato, nel secondo o terzo grado la faceva franca. Questa situazione si è protratta fino agli anni 80 e in maniera particolare fino al maxi processo del 1986-88. Ecco, è l'impunibilità, ma l'impunibilità il mafioso da chi lo riceve? Dalla sua forza o dalle relazioni che ha anche con magistrati? Il cambio storico nella lotta alla mafia ha anche il ruolo della magistratura e delle forze dell'ordine che è cambiato radicalmente dalla fine degli anni 70 in poi. E adesso gli ultimi minuti vi devo raccontare brevemente della camorra napoletana. Io recentemente ho scritto un libro in cui ho cercato di evidenziare, ma senza nessuna, come dire, nessun orgoglio regionale, ci mancherebbe, che in fondo c'è una origine comune delle tre criminalità, perché noi a volte non abbiamo percepito, cioè come nasce improvvisamente la camorra, ma come? Ma dove viene? E improvvisamente l''ndrangheta, ma dove? Da dove viene? Sono tutte e tre criminalità che hanno qualche radice all'inizio dell'Ottocento, anche se si chiamavano in maniera diversa, ma anche la mafia siciliana si chiamava in maniera diversa prima dell'Unità d'Italia. L'unica criminalità che si è sempre chiamata in quel modo è la camorra napoletana, perché la camorra napoletana nasce all'inizio dell'Ottocento, nasce nel 1820 in un giuramento in una chiesa, Santa Caterina Formello a Napoli, e ha un primo statuto scritto nel 1842. Immaginate uno statuto scritto di una setta segreta. È la camorra che in qualche modo col suo modello ha influenzato gli altri, perché dove si vedevano i calabresi, i napoletani e i siciliani? Si vedevano nelle carceri, e nelle carceri erano più numerosi i napoletani. Dove si vedevano in maniera associata? Nell'esercito. Bisogna ricordare che la criminalità di tipo mafioso ha le sue prime radici nell'esercito comune e nelle carceri. E nelle carceri chi erano all'epoca dei Borboni? Chi erano coloro che per ragioni politiche venivano perseguitati? Erano alcuni membri dell'aristocrazia, della borghesia, e essi erano organizzati in sette segrete, erano organizzati in carboneria, in massoneria. Il primo statuto della camorra napoletana copia quasi parola per parola lo statuto della carboneria. Quindi il modello organizzativo delle mafie è lo stesso modello delle sette segrete. Essi prendono dai nobili il modello organizzativo. e anche alcune parole che poi diventeranno parole mafiose, fratello, compagno, eccetera, sono parole che derivano da lì, perché nelle carceri essi vedono che la violenza, come dire, ideologica, la violenza che ha una finalità, la violenza che ha uno scopo, chiamiamolo o politico o sociale, è una violenza che vale. E quindi loro cercano fin da allora di copiare quel modello. Perché poi c'è la leggenda di Osso, Mastrosso, Carcagnosso, i tre grandi cavalieri che poi danno vita, che vanno a Favignana? Perché Favignana era una colonia penale dei Borbone. E quindi capite bene che anche le leggende attorno a queste criminalità derivano dai bagni penali, dalle colonie penali. E qui termino. Ci sta naturalmente qualche cosa che differenzia fortemente le origini della mafia siciliana da quella della camorra napoletana. La camorra napoletana è sempre stata criminalità urbana. Ha avuto corso essenzialmente in Napoli, che era una delle più grandi città d'Europa. Napoli, fino a metà Cinquecento, era la più popolata città europea, più di Parigi e di Londra. Nel Seicento era la terza città europea, è stata la prima città italiana fino al 1931, che è stata superata da Roma, che era nel frattempo diventata capitale, e ha alcune caratteristiche con la criminalità ottocentesca che voi leggete in Charles Dickens, chi non l'ha fatto consiglio di, l'ho riletto quest'estate, Oliver Twist, se vuole capire alcune modalità comuni alle grandi città, oppure leggete Eugène Sue, Victor Hugo, Balzac e trovate alcune cose simili. Domanda storica semplice: com'è che la criminalità urbana di Parigi e di Londra si supera alla fine dell'Ottocento e quella napoletana no? O quella siciliana no? Perché non cambia il contesto, non cambiano alcune condizioni. Il problema della camorra napoletana è il non superamento della condizione del sottoproletariato urbano. Parigi e Londra superano con la rivoluzione industriale, anche con l'apporto di ricchezza dalle colonie, i loro strati sottoproletari. Napoli nel corso della storia non viene mai a capo della straordinaria presenza di ceti sottoproletari nel cuore della città. Napoli ha tre enclave criminali, una nel centro storico, una nelle periferie e una nei comuni attorno, che nessuna grande città al mondo ha contemporaneamente, perché le grandi città prendono la criminalità del centro storico e la spostano nelle periferie. Dunque a Napoli abbiamo due fenomeni criminali distinti, quello di Napoli di città e quello delle città fuori Napoli. Quella delle città fuori Napoli è molto simile a ciò che avviene nella mafia, ma mentre nella mafia siciliana si gioca attorno alla proprietà terriera, a Napoli si gioca attorno al commercio dei prodotti ortofrutticoli. Poi se volete approfondiremo. L'ultima cosa è: che c'entra la tolleranza quando hai ceti sottoproletari a guidare la città? C'entra, e come? Voi immaginate di avere migliaia di persone al centro storico di Napoli, cioè nel centro della città. Questa violenza di persone senza arte né parte, come poteva essere dominata? A Napoli la monarchia borbonica decide di utilizzare la tolleranza per le attività illegali come forma di controllo sociale. Cioè io affido a te, camorra napoletana, il controllo delle attività illegali purché tu non dia fastidio alle classi dirigenti, mettendo un limite: se tu superi quel limite io ti reprimo. E se andate a vedere storicamente, la città di Napoli non è una città che storicamente ha il maggior numero di morti ammazzati. A fine Ottocento la zona d'Italia che aveva più morti ammazzati è la Romagna, perché esisteva ancora il delitto d'onore. A fine Ottocento la città italiana che aveva il maggior rapporto tra morti ammazzati e popolazione è la città di Artena, provincia di Roma, perché lì c'era un'antica colonia penale di alcuni nobili napoletani e lì esisteva un rapporto impressionante. Napoli non è la città più violenta, perché la violenza viene in qualche modo mitigata in varie forme, e si applica una specie di etica della illegalità. Vi sembrerà strano, vi sembrerà una contraddizione in termini, ma una specie di morale dell'illegalità. A Napoli vigono tre regole fondamentali. La prima, tutto è lecito finché serve a sopravvivere. Nella realtà napoletana è fondamentale che se una forma illegale è motivata dalla sopravvivenza, c'è una grandissima accettabilità sociale, politica, istituzionale. La seconda regola, tutto è lecito per sopravvivere finché non tocchi la vita di un altro. Noi siamo abituati a dire che ho fatto di male, non ho ammazzato nessuno, cioè il limite di ogni cosa che ha a che fare col male è la vita degli altri. La terza regola è se io sottraggo una cosa illegale a chi l'ha acquisita illegalmente, non faccio una cosa illegale. Questa è la terza regola della illegalità che domina Napoli. Cioè se io prendo dei soldi da qualcuno che li ha accumulati illegalmente, io non faccio una cosa illegale. La Camorra faceva estorsione ai giocatori d'azzardo, ai tenutari di bordelli, ai facchini del porto di Napoli che facevano il contrabbando e soprattutto ai carrettieri che trasportavano le cose di contrabbando. Quindi nella tangente ai camorristi ci deve essere sempre una giustificazione sociale. Ecco, la tolleranza, noi non capiremo la forza di una criminalità urbana come la Camorra se non ci fosse stata una tolleranza istituzionale di cui vi ha parlato sotto altri aspetti invece il professor Lupo. È sempre quello il punto fondamentale, cioè non esiste una forza in sé delle criminalità, qualunque sia la loro caratteristica, ma esiste in rapporto a coloro che dovrebbero reprimerla. Ciò vale per la Camorra, ciò vale per la mafia, ciò vale per l'Ndrangheta. Quindi non sopravvalutiamo la forza delle mafie. La forza delle mafie sta nell'atteggiamento di coloro che dovrebbero reprimerle. Se la repressione avviene, la loro forza si riduce, cambia atteggiamento, cambia modalità, ma nel corso della storia il successo delle mafie lo dobbiamo quasi esclusivamente al rapporto con coloro che dovevano contrastarlo.